Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Ci sono gesti nella vita di un uomo che più di altri danno senso all'esistenza. Oggi racconteremo la storia di un gesto che ha cambiato la vita di due persone. Un gesto, un dono, tra un fratello e una sorella. Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta a Storie. Il nostro ospite di oggi è un giovane ciclista di 29 anni, professionista dal 2007, Alessandro Proni. Ben trovato.
Grazie dell'invito.
Dunque Alessandro, lei appartiene ad una famiglia di sportivi, di atleti. Suo papà, se non sbaglio, Umberto, è stato uno dei direttori sportivi storici della AS Roma Ciclismo.
Sì, è lui che, diciamo, ha attaccato la malattia per la bicicletta a tutta la famiglia, a me e mio fratello, e diciamo continua tuttora.
Lei tra l'altro è un ciclista professionista da diversi anni. Quando ha cominciato, appunto?
Io ho iniziato a dare le mie prime pedalate a 3 anni. Poi le gare ancora non c'erano, ho aspettato altri 3 anni, quindi a 6 anni ho iniziato a fare le prime gare e ancora tuttora, diciamo, sono in giro per il mondo a correre. Sono tantissimi anni.
Lei è sposato anche con Luana Bastianelli, sorella di Marta Bastianelli, ciclista su strada italiana che corre con il team Cipollini Giordana, è stata campionessa del mondo a Stoccarda nel 2007. Insomma, una famiglia di campioni e per lei anche tante vittorie nazionali ed europee. La più importante qual è stata?
Sicuramente il primo anno da professionista nel 2007 al Giro di Svizzera. È stata un'emozione unica, anche perché la prima da professionista, e dopo una lunga fatica veramente, perché era lunga la gara, 230 km, ho fatto 211 km di fuga e sono riuscito con una manciata di secondi a farcela.
Dietro una vittoria c'è sempre un grande impegno per ottenere determinati risultati, un duro allenamento fisico ma anche mentale.
Beh, sicuramente la vita di un ciclista, la vita di un atleta è 24 ore su 24, non puoi permetterti di sbagliare nulla. E l'aspetto mentale è fondamentale, è importante come l'allenamento, come il riposo. La convinzione che devi avere nei tuoi mezzi è veramente fondamentale, perché se non hai questa convinzione non vale niente tutto il lavoro che fai in allenamento o il recupero a casa.
Una grande forza di volontà, una grande tenacia, no? Una grande determinazione.
Sì, brava, ha detto bene, determinazione, perché se non hai quello non ce la fai neanche a fare tutti i sacrifici che facciamo.
Per raccontare la nostra storia di oggi noi dobbiamo tornare un po' indietro di almeno 3-4 anni. Lei appartiene ad una famiglia cosiddetta numerosa, possiamo dirlo. 2 genitori, 4 fratelli, tutti sposati con figli.
Sì. Tante bambine, un solo maschio, Emanuele, lo saluto.
Quindi 4 fratelli abbiamo detto, 2 maschi e 2 femmine. Nel 2009 Deborah, la più grande, si accorge di avere una malattia abbastanza seria, abbastanza importante. Di cosa si tratta?
Si è malata di leucemia mieloide acuta, una brutta malattia, e dal 2009 ha iniziato a combattere e diciamo che io e tutta la mia famiglia le siamo stati molto vicini e
avete cominciato l'iter sanitario, le analisi, gli esami diagnostici. Fino a quando i medici, vista anche la giovane età di Deborah, 40 anni, hanno optato per un trapianto di midollo osseo. A questo punto è sorto il problema della compatibilità della donazione del midollo. I primi chiamati in causa siete stati voi, gli altri 3 fratelli.
Beh, ci hanno fatto varie analisi per vedere chi era più compatibile. E qui a Roma, quello che so io, non c'era, la donazione di midollo si poteva fare solamente se eri compatibile al 100%. Noi di tre fratelli, nessuno di noi era compatibile al 100%, e grazie a un amico di famiglia che ci ha suggerito un centro specializzato, che è Santa Maria della Misericordia a Perugia, dove appunto fanno i trapianti per non compatibili, siamo riusciti a fare questo trapianto. Io e mia sorella eravamo i più compatibili, diciamo. Mio fratello si allontanava un pochettino di più, e è stato, diciamo, mi sono fatto avanti io per donarglielo, perché l'altra mia sorella Sabrina era incinta e era giusto che portasse avanti la gravidanza, e abbiamo iniziato, diciamo, a fare questo trapianto.
Ha avuto paura? È stata una scelta difficile da prendere?
Ma non ci ho pensato due volte. Non c'è niente di più importante quanto la vita di una persona, e soprattutto quando si tratta di un fratello.
Qual è stato l'iter per lei? C'è stata una preparazione?
Mi hanno fatto tantissime analisi, e poi dopo sono riuscito, diciamo, a fare questa donazione, che non è più come prima, no? Sono stato praticamente 4 ore al giorno attaccato a queste macchine che mi levano il sangue. Il sangue stesso passava dentro altre macchine che filtravano, diciamo, le cellule staminali, e diciamo, il sangue rimasto me lo infondevano nell'altro braccio. È stato semplicissimo come una donazione di sangue, quindi anzi ce n'è bisogno, perché ci sono tantissime persone malate e che hanno bisogno di questi trapianti, ma che non sono state fortunate, tra virgolette, come mia sorella, ad avere dei fratelli, diciamo, semicompatibili così.
Dopo questa preparazione è avvenuta l'operazione di trasfusione, infusione del sangue, delle cellule staminali in sua sorella.
L'infusione del sangue, cioè, dura 3 o 4 minuti, cioè è stata una cosa velocissima, è come una trasfusione praticamente.
Quanto tempo è passato prima di sapere se l'operazione era andata a buon fine oppure no?
Guarda, sono passati una ventina di giorni, e ora mi viene il sorriso. Dopo 20 giorni mi è squillato il telefono e sentivo mia sorella che piangeva dall'altra parte della cornetta, e che mi diceva, io ho pensato subito a cose brutte, invece lei piangeva perché era felicissima. E io hanno detto che il midollo era attecchito, così si dice in gergo, e ha preso a funzionare perfettamente, e quindi è stata una felicità grandissima. Anzi, io ti dico che fare queste cose non comporta nulla, anzi io mi sono sentito più forte, cioè la gioia che mi ha dato è stata, sono fiero di me e di mia sorella.
Quindi operazione riuscita, il midollo praticamente ha cominciato a funzionare nuovamente. Possiamo dire che Deborah in qualche modo ha cominciato a guarire dalla leucemia.
Sì, lei la malattia vera e propria non ce l'ha avuta più, praticamente era scomparsa la leucemia, perché il suo midollo ha ripreso a funzionare correttamente, soltanto che poi, avendo le difese basse, è come un bambino che ha le difese basse ma senza vaccini, quindi doveva stare attenta in una camera isolata, appunto attenta dalle infezioni che potevano girare nell'aria.
Dopo l'operazione avvenuta a inizio febbraio 2010, Deborah è rimasta a Perugia per un periodo abbastanza lungo di osservazione con vostra mamma, che si era trasferita per starle vicino. Purtroppo ci sono state delle complicazioni.
Appunto queste difese troppo basse ha fatto sì che il midollo funzionasse, ma diciamo gli sono venute tutte infezioni che poi alla lunga sono state fatali.
Quasi 2 mesi fa Deborah è venuta a mancare. Prima abbiamo accennato al legame che vi univa. Lei il più piccolo tra i fratelli, lei la più grande. Quanti anni c'erano tra di voi?
14 anni. Diciamo che era una mia seconda madre.
Che tipo di rapporto c'era appunto tra voi due?
Lei era iperprotettiva. È un po' con tutti iperprotettiva. Con me mi trattava come una madre, praticamente, sì, devo dirlo, insomma.
Come una madre con il figlio?
Sì. E poi, comunque sia, io con il suo figlio vero ci passiamo 7-8 anni, quindi non è tantissimo.
Nei momenti più difficili vi siete fatti forza. Quanto è stata importante una famiglia così unita, così numerosa?
Stando sempre insieme, vicini, poi mamma, insomma, mia mamma è l'anello che ci lega tutti. Io non pensavo fosse così forte, devo dirlo, perché l'ho sempre vista abbastanza debole di carattere, ma in questa situazione, in questi 2 anni e mezzo, è stata veramente la più forte di tutti, la più grande, e non sono il solo a dirlo. Tanti mi telefonano ancora da Perugia e mi dicono: hai una mamma portentosa, cioè fortissima, incredibile, buonissima. Grazie mamma di averci fatti così, insomma, e siamo legatissimi tra di noi.
Sua mamma è stata tutto il tempo assieme a Deborah a Perugia per farle compagnia, si è trasferita lì per seguirla e non lasciarla sola.
Sì, non la lasciava un secondo, per 2 anni e mezzo sempre insieme. E Deborah, diciamo, non la lasciava andare via, ma tanto mamma non sarebbe mai andata via, non l'avrebbe lasciata mai. Qui in questo ospedale, praticamente Santa Maria della Misericordia, quando era ricoverata, mamma poteva usufruire del residence Daniele Chianelli, fatta apposta per le persone, diciamo, affette da queste malattie che vengono da lontano, e per, diciamo, il paziente sia per un accompagnatore. Quando lei poi ad un certo punto entrava, usciva, faceva soltanto i day hospital, quindi sembrava che migliorava la situazione, loro potevano usufruire di questo residence fatto ad hoc, perché ogni casetta, chiamiamola così, ha 2 camere a letto e 2 bagni, appunto perché il malato deve avere la sua camera e il suo bagno sterile per non diciamo rischiare di attaccarsi delle infezioni.
Come ha affrontato Deborah la sua malattia?
Lei è stata dura, è stata dura anche secondo i medici, ha sorpreso tutti, no? Perché normalmente tanti durano molto, molto meno con queste malattie aggressive. Tanti si salvano, ma tanti durano meno. Lei ha combattuto veramente come una leonessa e secondo me l'ha fatto più per i figli, perché voleva vederli crescere, anche perché a 40 anni non puoi accettare l'idea di andartene via. Ora noi siamo molti religiosi, quindi sappiamo che è in un posto sicuramente migliore. Questo forse ci dà forza per guardare avanti.
Lei con la sua famiglia in questi giorni avete deciso di aiutare il residence Chianelli. L'aiuto che avete ricevuto a vostra volta volete restituirlo in qualche modo. Avete deciso di raccogliere dei fondi attraverso eventi, iniziative per ampliare, per rendere ancora più ospitale questo luogo. Il primo evento sarà proprio la prossima domenica, il 12 febbraio, per una raccolta fondi che serviranno a cosa?
Sì, vogliamo raccogliere questi fondi per aiutare appunto la ricerca per i linfomi e le leucemie e per aiutare questo resident Chianelli, diciamo, ad ampliarsi. E tra le altre cose vogliamo fare il giardino del sorriso o il parco del sorriso, proprio perché non ci sono soltanto persone affette di 30, 40 o 50 anni, ci sono anche tantissimi bambini, e finché non sei lì e vedi con i tuoi occhi non puoi capire l'effetto che ti fa. Appunto vogliamo cercare di costruire questo parco per i bambini, mettergli a loro disposizione giochi, perché loro devono continuare a vivere la vita che, diciamo, da bambini, e non pensare a quello che hanno, diciamo, per svagarli.
Per il 12 avete organizzato un pranzo, dove si farà?
Allora, si farà al Ciarro Caffè di Testaccio, qui a Roma, e con una cifra irrisoria si può mangiare, stare tutti insieme. E diciamo che abbiamo scelto questo posto proprio perché mia sorella Deborah, diciamo che questo pranzo vogliamo dedicarlo a lei, e proprio perché, diciamo, il Ciarro Caffè era il suo locale preferito, dove andava sempre a ballare con la sua famiglia e i suoi amici. E niente, sono tutti invitati, chiunque volesse venire è ben accetto.
L'invito è quindi per il 12 febbraio, domenica prossima, per il pranzo intorno alle 13 al Ciarro Caffè a Testaccio. C'è bisogno di una prenotazione?
Se c'è la prenotazione è meglio, così ci possiamo regolare con diciamo il numero di persone.
Quindi
che
si telefona al Ciarro Caffè, ci si mette,
sì,
ci si
posso prenota. Dare anche il mio numero, se me lo permetti, quindi
come
diretta.
No?
Il mio numero è 347-089-3966.
Alessandro, un'altra volta.
347-089-3966. Posso dare anche il numero di Facebook, perché tanto ormai è una moda questo. Alessandro Proni, mi cercate su Facebook e possiamo, diciamo, metterci d'accordo.
Certo, si chiede l'amicizia, si diventa amici,
sì,
e poi si trovano tutte le informazioni.
Sono tutti amici.
Abbiamo detto, Deborah, grande amante della musica. Quali erano i suoi artisti preferiti?
Beh, il più grande di tutti era Renato Zero, sicuramente.
Era una sorcina.
Sì, sì, era una sorcina da tutta la vita. Poi Renato Zero era... Renato è nato lo stesso giorno di mia sorella, appunto il 30 settembre, quindi...
Quindi li lega anche questa,
sì,
questa
data.
Di e noi per Deborah e a Deborah dedichiamo questa canzone di Renato Zero, che è Il Cielo. Ce l'ascoltiamo insieme.
Guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Quanta violenza questo cielo, un altro figlio nasce e non lo vuoi, gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai, ma che uomo sei se non hai il cielo, il cielo.
E sulle note del cielo di Renato Zero torniamo in studio per l'appuntamento con Storia. Oggi c'è Alessandro Proni, giovane ciclista professionista italiano che 2 anni fa ha donato il midollo osseo a sua sorella Deborah, guarita dopo dalla leucemia ma scomparsa 2 mesi fa per un'infezione. Alessandro, cosa ha insegnato a lei Deborah nella sua vita e con la sua vita?
A me, io ho smesso di correre in bicicletta e Però prima di farlo, lei quest'estate ancora stava già male, no? Male abbastanza. Invece di pensare a se stessa, mi mandava i messaggi a me, mi chiamava. Io ero la sua aquila, che devo spiegare le ali, prendere il volo, che devo stringere i denti perché ce l'avrei fatta nel mio sport. E lei stava male. Cioè, lei faceva coraggio a me. E questa cosa mi rimane dentro proprio. Appunto, avevo deciso di smettere poco prima che lei se ne andasse. Ho cambiato idea proprio per lei, perché mi sentivo un codardo, perché io ho mollato così facilmente e lei ha combattuto e non solo, non si preoccupava di se stessa, veniva a preoccuparsi dei problemi degli altri. E questo veramente mi ha lasciato una grande cosa dentro.
Nel momento della malattia, l'attenzione per gli altri è quello che ci ha ricordato domenica scorsa il Santo Padre durante l'Angelus. Ascoltiamo.
Un giorno Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. In quella circostanza si riferiva ai peccatori che egli è venuto a chiamare e a salvare. Rimane vero però che la malattia è una condizione tipicamente umana, in cui sperimentiamo fortemente che non siamo autosufficienti, ma abbiamo bisogno degli altri. In questo senso potremmo dire, con un paradosso, che la malattia può essere un momento salutare in cui si può sperimentare l'attenzione degli altri e donare attenzione agli altri. Persino di fronte alla morte, la fede può rendere possibile ciò che umanamente è impossibile. Ma fede in che cosa? Nell'amore di Dio. Ecco la vera risposta che sconfigge radicalmente il male.
Le parole del Papa chiudono l'appuntamento di Storie. Io ringrazio Alessandro Proni e rinnovo l'invito a partecipare questa domenica 12 febbraio al Ciarro Caffè a Testaccio, in via Monte Testaccio 73, per questo evento, per questo pranzo dedicato a Deborah per la raccolta fondi. 20 euro l'ingresso. Per le prenotazioni potete chiamare direttamente Alessandro al numero 347-08-93-966. Io ringrazio Alessandro Proni, giovane ciclista, professionista, per averci raccontato la sua storia di solidarietà, di amore tra fratelli, di unità familiare. Grazie ancora.
Vi aspettiamo in tanti. Grazie a voi.
Grazie ancora e buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM. A presto. Thank you.